Adesso in questo momento quello che si sta vivendo ad Ahie, che è questo grande quartiere sciita su cui è stato posto l'ordine di evacuazione, è appunto di un'enorme massa di gente che se ne va dal quartiere, quindi le strade intasate di macchine e tutti che fuggono. È una situazione che si è già che abbiamo già visto ed è una situazione di grande panico. Nel senso che a un certo punto, perché un conto è far evacuare qualche palazzo, ma far evacuare dei quartieri interi significa far evacuare centinaia di migliaia di persone. E quindi adesso la situazione è una situazione di strade piene, di gente che se ne va, con appunto nell'attesa un po' angosciosa che inizino i bombardamenti. Che sono annunciati, ma non si sa esattamente quando arrivano, ecco, per cui si sta un po' con il cuore in gola fino a quando non arrivano. Questa è la situazione di tensione, di paura, di fuga.
La fuga appunto avviene con le macchine, intasando le strade, ci saranno, immagino, delle lunghe colonne, ci può raccontare?
Traffico impazzisce. Semplicemente il traffico impazzisce perché Beirut non è una città, sì, ha delle grandi vie, che però non sono poi tante, poi è una città che è un po' come Genova, sta un po' tra il mare e la montagna, per cui non è facile neanche costruire delle grandi arterie di comunicazione, quindi si ferma subito il traffico. Sì, questo è, quindi dovete immaginarvi una città che in questo momento, almeno in quelle zone, è intasata, clacson che suonano e gente che fugge. Fuggono in altri quartieri della città, poi fuggono dove non è stata ordinata l'evacuazione, dove si è sicuri che non arriveranno le bombe.
In che modo arrivano questi ordini di evacuazione?
Questi ordini arrivano con delle applicazioni che tutti i libanesi hanno. C'è un'applicazione dove arrivano i messaggi del Ministero della Difesa israeliano in cui si dice attaccheremo qua, attaccheremo là, sgomberate questo palazzo, sgomberate quell'altro palazzo, avete un'ora di tempo, avete 2 ore di tempo. Questo era però veramente il sistema della guerra passata, cioè nel 24 funzionava sempre così. In realtà nel 26, cioè questa guerra, diciamo, non, solo in una piccola parte dei casi succede così. Per esempio, dare un avviso di evacuazione di un quartiere, sì, è meglio che niente, diciamo così, ma non dà una precisione tale per cui si sa dove arriverà questa bomba, diciamo. E nella maggior parte dei casi in questa guerra è successo il contrario, cioè nessun avviso e arriva la bomba, soprattutto a sud. Ecco, diciamo, ma i libanesi guardano il cellulare su questa applicazione e tutti hanno, diciamo, una campanella che suona nel momento in cui arriva qualcosa a Beirut.
Ci può raccontare il lavoro che fate voi, che fa lei nella sua parrocchia, con le altre persone che lavorano con lei, che tipo di impatto ha, la guerra sulla vostra situazione?
Sì, la ringrazio perché questo è anche molto importante. Noi in diverse nostre chiese del vicariato ospitiamo quelli che fuggono dal sud. Nella parrocchia dove lavoro io, che è San Giuseppe, ad Ashrafieh e Monò, abbiamo 200 persone ormai da 3 mesi. A Hamra, a parrocchia di San Francesco, abbiamo 1200 ormai da 3 mesi. E come si vive? Noi apriamo la porta, noi veramente cerchiamo di fare tutto quello che possiamo fare, però è chiaro, lei deve immaginarsi com'è la vita in uno shelter, cioè in un centro di accoglienza. È come ritornare al campeggio quando si era ragazzi, solamente che non si è in vacanza e che per dei mesi a tempo indeterminato si deve vivere una situazione del genere. È molto difficile, soprattutto per le famiglie che non vivono più una situazione di intimità. E poi c'è la situazione, noi quello che facciamo, cerchiamo di portare anche del cibo a quelli che sono nelle tende e che non hanno avuto la possibilità di essere accolti in centri di accoglienza, in shelter. Nel lungomare di Beirut c'è un enorme spiazzo usato per i concerti in tempo di pace, o non so, quando il Papa è venuto a Beirut, è lì che è stata fatta la messa con centinaia di migliaia di persone, adesso è pieno di tende. Ma è una vita da pazzi perché non ci sono neanche i bagni, per cui questi vanno nei bar, nei ristoranti, chiedono a qualcuno. E poi c'è la situazione delle famiglie, nel senso che a volte chi scappa dal sud trova alloggio e accoglienza da famiglie amiche a Beirut, e quindi in una casa di 40-50 metri quadri, dove normalmente può vivere una famiglia di 3, 4, 5 persone, vivono due famiglie, tre famiglie, e lo stipendio è quello di una sola persona. Quindi potete immaginarvi un po' qual è la pressione sulla popolazione.
In queste ore, come sempre in queste settimane, arrivano le dichiarazioni incrociate dei protagonisti dei governi che stanno, diciamo, alimentando questa situazione. Poco fa, per esempio, il governo iraniano ha detto siamo pronti a difendere Hezbollah e a difendere il Libano dagli attacchi di Israele. Si sa effettivamente come tutta questa situazione sia anche legata alla trattativa sull'Iran tra Stati Uniti ed Iran. Ecco, tutte queste informazioni, queste notizie, queste prese di posizioni, come le vivete voi lì?
Guardi, la gente, ma non lo so, poi sa, il Libano è composto da tante parti differenti, tanti gruppi socio-religiosi differenti, però in generale l'impressione è che il Libano non appartenga ai libanesi, no? Allora gli iraniani difendono, ma in realtà posseggono questo paese, Israele lo prende. È di tutti, ma non è dei libanesi. E la maggioranza delle persone qua vorrebbe semplicemente la pace e si è veramente stancata. Sono 50 anni che la gente qua subisce per un motivo o per un altro guerre e invasioni, e veramente la gente vuole veramente solo la pace. Se si fermassero, è inutile continuare a prendersi a schiaffi continuamente. La situazione sta peggiorando in modo preoccupante. La gente è veramente un po'
Si
esasperata,
sente in
ecco, è
ostaggio di
veramente.
queste, di queste, diciamo, tensioni politiche.
Sì. Ma certamente è un paese in ostaggio, quindi chi non è sciita Hezbollah si sente in ostaggio di Hezbollah, che continua la sua guerra personale contro Israele. Penso che Hezbollah si sente in ostaggio dell'Iran, che in qualche modo
Il suo
lo
padrino.
protegge, ma esatto, ed è tutto così, ecco, diciamo. E quindi questo è un po' il sentimento generale, con il fatto che non si vede una fine, ecco, e questa è soprattutto la cosa che può portare la gente a un po' alla disperazione. In tutto questo, devo dire che quello che facciamo di accogliere le persone è un ponte di pace e di dialogo, per cui nelle parrocchie e nelle scuole, e chiunque accolga apre la casa e crea dei ponti. Per esempio, noi accogliamo della gente con cui non avremmo mai pensato di vivere con una comunità musulmana in chiesa, è una cosa un po' strana, eppure si creano delle relazioni di amicizia, di fraternità, che sono un ponte di pace, che ci dicono che la pace è possibile. Noi la vogliamo.